Radio Arte, un caro saluto a tutti, prendiamo la linea da studio, diamo saluto ad Aldo Premoli. Ciao Aldo, buonasera.
Buonasera, buonasera, eccoci qua.
Ed eccoci qua per questa terza puntata, terzo appuntamento di Schiaparelli da lì, quindi appuntamento di fine anno, vero Aldo? Su un tema di attualità nel rapporto tra l'arte e la moda. Come sta procedendo questa fine 2021, Aldo, innanzitutto?
Ma quello che vedo ovunque è che tutti fanno le somme, cioè tutti dicono cosa è stata la cosa più importante nel cinema, cosa è stata la cosa più importante nell'arte, cosa è stata la cosa più importante nella moda. E naturalmente l'ho fatto anch'io, ne ho scritto anch'io, boh, tirano un po' tutte le somme, anche se, come tutti sappiamo, in un clima di incertezza, in un clima, c'è un brutto clima o no? Cosa ne dici Federico? È un momento un po' bruttino, forse non eravamo, non pensavamo di tornare in una situazione del genere. Mi sembra che
Sì.
tutto, sì, c'è un'incertezza generale, nonostante i media ufficiali cerchino di rincuorare, insomma, nessuno sa più bene che cosa deve pensare, che cosa deve fare. Comunque, teniamo duro, nel senso che la situazione è questa e con questo dobbiamo fare i conti. Quindi, in alto i cuori, facciamo del nostro meglio, ecco, buonanotte, che dobbiamo fare?
Eh sì,
Buonanotte.
assolutamente. Direi che non rimane che dire questo, che poi è una grande affermazione, una grande attestazione di fiducia, ecco, perché l'impegno, come dire, lo mettiamo in tutto quello che noi facciamo, l'attenzione, tutto quanto, quindi continuiamo ad andare avanti con fiducia, insomma, e con fiducia camminiamo. Il tema di questa sera, appunto, è un po' questo, relativo al cammino, se così vogliamo dire, Aldo. Neanche a farlo apposta abbiamo trovato un parallelismo che non potrebbe essere, tanto per usarne un altro ancora più calzante di quello che è il tema di questa trasmissione che tu hai proposto, così possiamo entrare subito. E quindi è sneaker e sostenibilità,
Sì.
impossibile, tra parentesi. Cosa ci riservi, Aldo, per questa puntata di fine anno?
Visto che questa rubrica ha questo must, cioè questa cosa che è un po' fissa, cioè quella di cercare di fare da ponte tra l'arte, in cui la tua radio parla sempre con grandi esperti, e la moda, che è un po' la mia croce delizia. Io partirei proprio da una mostra che è stata fatta all'inizio, boh, forse alla fine del 2020, ma si è conclusa nel marzo di quest'anno, nel 2021, in un museo non famoso, non enorme, americano, nel Vermont. Il Vermont è uno staterello che sta, guardando la catena degli Stati Uniti, sta in alto a destra, quasi, quasi, forse confina addirittura col Canada, ma se non confina col Canada, insomma, è molto vicino. È un piccolo stato, di quegli stati dove non si parla quasi mai. Negli Stati Uniti, insomma, è veramente una scheggia, guardando complessivamente la cartina. Beh, in questo museo, un artista che si chiama Andy Yoder, nato a Cleveland nel 1957, ha fatto una mostra sulle sneaker. Allora, facciamo un passo indietro, poi torniamo al museo, alla mostra. Che cos'è la sneaker? La sneaker è quella calzatura che tutti ormai indossiamo, perché è stato così, è diventato così, che era per un certo periodo di tempo, ha un nome americano, sneaker, la scarpa da ginnastica. Ecco, la sneaker non è esattamente una scarpa da ginnastica, è molto di più, è diventata qualcosa di molto più importante. Da noi, in Italia, no, c'è la scarpa da ginnastica o la scarpa da tennis, la chiamavamo così in tempi antidiluviani.
C'era anche una canzone, no, che diceva che portava le scarpe a tennis, in dialetto milanese.
Il grande Iannacci ha fatto questa canzone. Sì, era una scarpa povera, una scarpa che, con un termine, chiameremo utility, cioè una scarpa che aveva un suo specifico uso, cioè la scarpa da tennis era perché ci si giocava a tennis. Poi dopo quelli che, come nella canzone di Iannacci, quelli che magari avevano meno denaro di altri, utilizzavano queste scarpe leggere, tutto sommato, anche d'inverno, che non è una scarpa invernale, è una scarpa da tennis, è una scarpa estiva. Per tennis si gioca, adesso si gioca anche al coperto, insomma, si gioca tradizionalmente all'aperto. Quindi quello che portava le scarpe da tennis di Iannacci era perché era un barbun, diceva Iannacci, perché era un senza tetto, un poveraccio, no? Poi era nella canzone di Iannacci, è un uomo molto romantico. Iannacci adorava tutto quel gruppo di persone che stavano intorno a Iannacci, Gaber, Fo, Nanni Svampa, tutti molto milanesi, tutto un periodo, insomma, che i più giovani, quelli che portano le sneaker adesso, credo che proprio non se lo ricordino, non l'abbiano mai sentito, non ne abbiano mai sentito parlare. Ma insomma, adesso la trasmissione dovrebbe essere intorno al discorso della sneaker. Allora, la sneaker ha una data di nascita più o meno inventata, metà degli anni 80. E cosa fa la Nike, che conosciamo, no? La Nike è il più grande produttore di abbigliamento sportivo e in particolare di sneaker al mondo, azienda leader assoluta. Gli viene in mente di fare questa cosa. Va da Michael Jordan, questo più o meno lo conosciamo tutti, che è stata la stella del basket americano, quindi del basket mondiale, che in quel tempo gareggiava, insomma, apparteneva come ai Chicago Bulls, e gli fa fare, propone di mettergli le scarpe che utilizzava Michael Jordan, che erano delle Nike, ma gliene fa un paio particolari e addirittura gli chiede di dare il nome a quel modello di sneaker lì, che è l'Air Jordan, che ancora attualmente il modello di sneaker più famoso al mondo, porta il nome di Michael Jordan. Che cosa fa Jordan? Si mette quella scarpetta lì, quella scarpetta mica tanto, perché immagino che Jordan abbia 47, visto il fisico, insomma, e indossa quella scarpa, che non ha niente di particolarmente diverso da quelle che indossava di solito, solo che la Nike glieli fa il rosso, nero e bianco, che non è il colore della scarpa da basket di quel periodo lì. Cioè la Lega americana dava delle indicazioni sull'abbigliamento sportivo per quelli che dovevano gareggiare, no? Non era certamente rosso, nero e bianco. Jordan va in campo, fa il suo lavoro e succede un macello, nel senso che la Basket Association, National Basket Association, lo denuncia perché aveva infranto l'uniformità che regolava la divisa sportiva. Apriti cielo, nel senso che anziché essere un problema, cioè lui aveva messo queste scarpe di colore che non andavano bene, e da quel momento quella scarpa diventa un oggetto di culto. In che senso? Nel senso che diventa un po' un oggetto di ribellione. Cioè, io non mi metto questa scarpa di questi colori, anche se non posso mettermela, e quindi diventa un oggetto di culto, cioè una scarpa che al momento veniva giudicata come antiestetica, una scarpa con le suole di gomma, con delle strane imbottiture, si trasforma in un'espressione di identità. Allora qualcuno potrebbe dire, ma Premoli sta impazzendo, sta delirando, invece è andata proprio così. Cominciano a mettersi, diventa un simbolo contro, cominciano a mettersi gli artisti, comincia ad andare su il tappeto rosso, i più scapestrati che vanno agli Oscar mettono il tradizionale smoking, non si mettono la scarpa di cuoio, si mettono una sneakers possibilmente tenuta slacciata, diventa un simbolo di figaggine, diventa un simbolo di super cool, è un po' di protesta, è un po' io me ne frego, infrango le regole, insomma nasce un po' tutto lì, o perlomeno quelli che sono gli storici di questa cosa dicono che nasce un po' tutto lì, e, ma poi c'è dell'altro, perché questo è il simbolo, no? Era una scarpa utility, serviva per giocare a tennis, le scarpe da tennis, o serviva per giocare a basket, e poi invece diventa un simbolo. Io ricordo, parlo di parecchi anni fa, io dirigevo un giornale che si chiamava Vogue Pelle, era un giornale della Condé Nast Italia, che si occupava di calzature, un giornale specifico. Naturalmente le calzature, sto parlando dell'inizio degli anni Ottanta, erano le calzature in cuoio. Gli uomini portavano le stringate, le donne portavano le décolleté, quando erano particolarmente, come dire, delle calzature particolarmente raffinate, il materiale era la pelle, o il tessuto, o gli abbinamenti di pelle e tessuto. C'erano delle fiere specializzate in calzature, no? Come dappertutto, ci sono le fiere dell'automobile, ci sono le fiere dell'imbarcazione, c'è la fiera di tutto, ci sono le fiere, come tu conosci, che sai molto bene d'arte, c'erano le fiere anche di scarpe. Un business tosto, per l'Italia un business tostissimo, nel senso che l'Italia è stata a lungo leader nella calzatura, tra virgolette, di qualità, quindi la calzatura tradizionale. Interi distretti produttivi italiani che andavano dall'Emilia Romagna alla provincia di Varese, eccetera, eccetera, con un indotto di denaro e di fatturati, ma anche di manodopera importante. Poi c'è tutto il discorso delle concerie collegate, la pelle, eccetera, eccetera. Beh, insomma, in quel momento lì la fiera più importante delle calzature stagionali, tutte le fiere moda, si faceva a Düsseldorf, capitale della Germania, non è una capitale, città tedesca, che dove non si producevano calzature, ma aveva queste fiere importanti, e tutto il mondo andava a Düsseldorf. Io ricordo di essere andato una volta a Düsseldorf, non so neanche se ero già direttore o se ero un semplice cronista, un semplice giornalista, insomma, e in un angolo della fiera, in fondo, ho visto le sneaker. Cioè, parliamoci chiaro, la sneaker non è una scarpa, la sneaker è un'altra roba rispetto a una scarpa tradizionale, è costruita, concepita, progettata, disegnata in maniera totalmente diversa, e viene fatta da macchinari che non prevedono pochissimo lavoro delle mani dell'uomo, come invece la calzatura tradizionale, è proprio un'altra roba. Adesso le sneaker noi le mettiamo sempre, tutti mettono le sneaker a tutti le età, piaccia o non piaccia, c'è tanta gente che ancora magari della mia età dice ah però è brutto, come brutto un accidente, ma ci arriviamo. È un'altra estetica, è un altro concetto. Insomma, io ricordo di essere stato così, di essere incappato in questo corner in fondo, era un hangar tipo, e avrei visto queste cose che per me non erano delle scarpe, erano un'altra cosa, e avere pensato tra me e me, caspita, ma sono fantastiche queste qui, ma che roba è questa qua? Questa qui è una cosa veramente nuova. Ovviamente allora non avrei mai potuto dire una cosa del genere a un produttore di calzature italiane, che mi avrebbe guardato come dire, guarda questo cretino qui, questo, come dire, grezzo, questo mostro, non sa niente della qualità, della calzatura, del lavoro che c'è dietro, eccetera, eccetera. Ma io avevo intuito, non sto facendo la coda del pavone, cioè mi avevano impressionato questi oggetti. Ho detto, qua sta succedendo qualcosa. Poi è successo, non mica perché io l'avevo capito. È successo perché oggi le sneaker sono quelle che stanno ai piedi di tutto il mondo. È mostruosa la quantità di sneaker che vengono prodotte ogni anno. Si parla di miliardi di paia che non hanno riferimento col numero della popolazione mondiale. Ma qui vorrei fare un piccolo passo indietro. Torno a quella mostra, poi mi sto un po' zitto e mi dici tu se pensi che sto delirando. Dunque, in questo museo nel Vermont, questo Andy Joder fa questa mostra e costruisce delle sneaker di cartone. Cioè, in realtà lui riempie i muri di questo museo, come se fossero, avete presente questi negozi dove si vendono le sneaker oggi, no? Tu entri e hai questi scaffali a vista con centinaia di modelli di sneaker. Ecco, lui fa esattamente questa cosa, però sono finte queste sneaker. Uno dice, vabbè, cosa ha fatto? Cos'è? L'Andy Warhol della sneaker? No. Questo discorso lui lo fa, la mostra si chiama Overboard, che voleva dire fuori bordo, ma non fuori bordo, nel senso cadute dal bordo. In realtà, una trentina d'anni fa, nel Pacifico settentrionale, a metà strada tra Seul e Seattle, non è un caso, a metà strada quindi tra l'Asia, dove attualmente tutte le sneaker vengono prodotte, la Nike, come sappiamo, non è un'azienda cinese o vietnamita o del Bangladesh, un'azienda americana, ma naturalmente produce tutto nel sud-est asiatico. Quindi succede qualcosa, c'è una tempesta nel Pacifico, un mercantile perde 21 container di sneaker, cadono.
Incredibile.
No, incredibile, ma è niente, perché ogni anno vengono, qui arriviamo a, vabbè, spero che sono un po' apocalittico, ma neanche tanto integrato, ogni anno vengono, cadono container nell'oceano, a bizzeffe. Lì, per la prima volta, qualcuno si rende conto, cioè cadono 21 container di sneaker, da cui escono più di 61.000 paia di scarpe. L'anno dopo, siamo nel giugno del 91, centinaia di Nike arrivano ancora in buono stato, perché le sneaker, ragazzi, sono resistenti, arrivano sul bagnasciuga della British Columbia, di Washington e dell'Oregon. E che fanno quelli che sono sui bagnasciuga? Le raccolgono, siccome sono molte, sono ancora in buona stato, cominciano a rivenderle. Hanno resistito benissimo alla salinità dell'oceano e una volta asciugate e docciate fanno la loro figura. E un oceanografo, non importa come si chiama Curtis Ebb Smaia, non importa, comincia a raccogliere dati su questa catastrofe ecologica che ancora non, nessuno realizza che è quello che è, per quello che è. E questo evento oggi negli Stati Uniti viene lo chiamano The Gracious Spill of 1990. E la frequenza di questi incidenti, stavo dicendo, cioè container che cadono nel paese, avete mai visto? Cioè, provate a immaginare, le avrete sicuramente viste, no? Le navi porta container. Io ogni tanto, quando sto in Sicilia, ne vedo passare qualcuno davanti al porto di Augusta, eccetera. Sono queste chiatte piatte, che hanno in fondo soltanto una gabina all'inizio, con questi container uno sopra, impilati uno sopra l'altro. Sono terrorizzanti, perché sono delle chiatte con centinaia di container impilati. È chiaro che se c'è una tempesta, quei container lì vanno giù, perché non possono essere assicurati veramente, perché sennò si tirano giù la nave. Quindi vanno in mare. E buonanotte. Ora si parla di migliaia di container, forse decine di migliaia di container che finiscono così negli oceani ogni anno. Bene, belle quelle Nike là, che di cui abbiamo parlato, no? Hanno resistito alla salinità per mesi in acqua. Cosa significa? Che non sono biodegradabili manco per niente. Almeno non avessero resistito alla salinità, almeno si fossero squagliate. Non si sono squagliate, e questo è un cavolo di problema. Questo è veramente un cavolo di problema, perché voi pensate a miliardi, non sto delirando, miliardi di sneaker che vengono prodotte ogni anno e vengono immesse sul mercato con una resistenza alla, così come dire, al fine vita del prodotto micidiale. Pensate a cosa sta succedendo. Ora, questo è un dato di fatto. Poi, non è, siccome adesso queste cose si sanno, chi produce sneaker prova a metterci delle pezze, cioè cominciano a fare delle prove di, si chiamano capsule collection, quindi piccole collezioni, dove si cercano di produrre delle sneaker o con materiali riciclati da sneaker precedenti o con materiali, diciamo, biodegradabili. E uno dice, meno male, cioè, certo, meno male. E questo viene assolutamente, come dire, raccontato sui mezzi di comunicazione. Si fa del marketing intorno a questa cosa qui, ovvio, giusto, ma qual è la percentuale di questa cosa rispetto a quell'altra catastrofica che ho raccontato prima? Niente, niente. Questa capsule collection rispetto a, al numero di sneaker che nessuno sa ancora come smaltire, perché non si possono bruciare. Sì, certo, certo. Noi sappiamo che moltissime prodotti, capi di abbigliamento, eccetera, eccetera, il non venduto, che non è poco, un tempo veniva bruciato. Adesso, grazie a Dio, c'è un po' più di regolamentazione, non è facile mandare in una discarica e pensare che si bruciano, si brucia tutto, anche perché, insomma, immaginate cosa significa per l'atmosfera bruciare tonnellate e tonnellate, centinaia di tonnellate di roba ogni anno. E quindi il problema resta, e il problema nessuno sa come risolverlo. Questo non vale solo per le sneaker, vale per tantissimi prodotti. Io parlo di moda, e quindi tantissimi prodotti moda, probabilmente non solo per i prodotti moda. Resta il fatto che la sneaker oggi è la calzatura, punto. Per soprattutto, ma non solo, per i più le generazioni entranti. Io per generazione entrante chiamo quelli che, ne ho già parlato precedentemente, nel 2030 saranno la maggioranza assoluta dei consumatori di prodotti di qualsiasi tipo, quindi la generazione Z, i millennial, e le generazioni che arrivano dietro. Signori, questi indossano solo sneaker. Può darsi che per qualche cerimonia, non so, quando vanno a uno sposalizio o qualcosa, si mettono un paio di scarpe di altro genere. Attenzione, non è che le scarpe di altro genere sono meno inquinanti, però adesso stiamo parlando delle sneaker. Ma questi ragazzi, io li chiamo così, sono cresciuti con le sneaker ai piedi, e la sneaker ha un'impostazione, come dire, della camminata più sana delle calzature precedenti, studiata scientificamente, e ti fa camminare e ti modella il piede e l'arco del piede in una maniera diversa da una scarpa tradizionale, sicuramente più sana da questo punto di vista. Non ci sono dubbi. È inutile che mi venga qualche signora magari della mia età a dire, ah, ma le scarpe di cuoio, o qualche signora a dire, ah, ma il tacco 11 o il tacco 3. No, no, non ce n'è per nessuno. Cioè, lo studio scientifico con cui questa scarpa, che per caso chiamiamo una scarpa, questo oggetto che hanno tutti ai piedi, viene fatto per la camminata, è senza paragone migliore di una scarpa tradizionale, ma proprio senza paragone. Però ti porta a camminare in una certa maniera. guardate i ragazzi, cioè guardate una ragazza, una bella ragazza dai 18 in su che prova a mettersi un paio di scarpe col tacco. Allora, non c'è nessuna necessità di mettere un paio di scarpe col tacco, ma diciamo che uno, non so, cioè vuole mettersi un paio di scarpe di tacco, col tacco, un tacco alto dai 5 in su, provate a guardare come cammina. È un disastro, nel senso che il piede a quel punto, che per 18, 19, 20, 25, 30 anni ha calzato solo sneaker, no, non riesce a calzare la scarpa tradizionale. Attenzione, le signore che calzavano le scarpe tradizionali col tacco alto un tempo e calzavano magari solo quelle, deformavano l'arco del piede. Non voglio fare riferimento al famoso piede cinese, bla bla bla, delle cortigiane, eccetera, eccetera. Però la calzatura, cioè il piede, lo sappiamo tutti, è un punto super sensibile del corpo, per tanti aspetti, per tante ragioni. E si modella sulla base di quello che gli viene messo intorno o di dove cammina. Su questo non ci sono dubbi. Ora, la sneaker è un nufo, diciamo così, rispetto alla calciatura tradizionale, concepito in maniera completamente diversa. Prendo fiato un attimo, cosa dici?
Assolutamente, assolutamente. No, sono due particolari che escono da questo tuo racconto, diciamo, in riferimento a una iconicità del prodotto. Primo, tu li hai definiti oggetti, e questo è già interessante rispetto al loro essere di utilizzo. Per quale motivo li definiti oggetti? Cioè, già questo sarebbe da approfondire, perché comunque hanno una iconicità. Se noi guardiamo la prima sneaker che tu hai menzionato all'inizio, quella di Michael Jordan, è un oggetto iconico, cioè il fatto che lui si sia presentato con una scarpa con quei colori, di fatto poi erano i colori del Chicago Bulls, no? Non è che noi vogliamo fare pubblicità, però si propone subito come un oggetto iconico, ancora prima che un oggetto d'uso, o contemporaneamente, o la stessa cosa, cioè come se fosse un veicolo, ma neanche pubblicitario, però di rimando in un certo senso, no? A quelli che sono i colori della squadra. E quindi in sé è un veicolo di tutta una cultura, o per qualcuno subcultura pop, che chiaramente non può non fare riferimento anche a certe correnti più specifiche, diciamo, dell'arte. E anche la sua fattura, come è fatta, con tutto un gioco di rinforzi, tutto un gioco di tomaie rinforzate, un lavoro sui bordi, quindi un lavoro sull'outline. Quindi una riconoscibilità che è una riconoscibilità impattante, non è certo diciamo un disegno a tono su tono, no? come certe calzature hanno, ma spiccano proprio con queste nervature. Direi che ha un'architettura molto importante che la fa essere veramente un oggetto. Io mi darei un po' questa lettura, e quindi il fatto che quest'artista l'abbia tradotte e interpretate in termini scultori, utilizzando anche dei ritagli di carta, appunto, di fatto è in un certo senso mettere in evidenza quello che questa prima calzatura ha posto all'attenzione, sotto gli occhi di tutti.
Ma sì, guarda, poi è molto facile l'accostamento, nel senso che tu sai certamente, non so se lo sai, ma che Netflix ha una serie, non so se è terminata, io in realtà non l'ho mai vista, che si chiama Sneakerhead. Hanno fatto una serie che si chiama Sneakerhead. Lo sneakerhead da noi è, che vuol dire testa di sneaker, più o meno, no? Tradotto malamente. È un personaggio particolare, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Asia. Lo sneaker nerd è un compulsivo che acquista sneaker. Allora, da Sotheby's, non è un caso, quindi l'accostamento è quello lì, di recente è stata fatta un'asta di sneaker usate, che sono modelli, come dire, come le auto d'epoca. Le Nike ai Shib dell'84 firmate da Michael Jordan sono state vendute un paio usate, sono state vendute per $1,472. Le New Balance Bottega, che costavano $160, per $880. Le Nike Air Jay-Z 2 Red October a 1080, prezzo originale 250. Le Dan Pigeon, $33,400, originale 200. Le Jordan 1 OG Bred del 85 costavano $65, ne hanno realizzate 15.000. Cioè, qui siamo, uno potrebbe dire siamo alla follia, no, però questo è quanto. Cioè, Sotheby's fa un'asta di sneaker, che sono dei modelli particolari, e c'è un qualcuno che ne compra quelle firmate da Jordan, che sono dell'84, a più di $1,000,000. Sono un paio di scarpacci, nel senso che purtroppo noi non abbiamo il video, però ne hanno parlato, basta andare su internet, uno le vede. E però, appunto, hai voglia dell'iconicità, sono super iconiche, cioè, e non solo, ma intorno alla sneaker, ne abbiamo parlato un paio di puntate fa, forse del compianto Virgin Abloh, che è un designer, quello che faceva Louis Vuitton, l'ultimo libro, che però del, insomma, non è del, nova, del 2021 e del 2020, che, insomma, che in qualche modo ha firmato, è un librone della Tashkent, ovviamente sui libri, quei coffee table book che pesano 2,3 kg, eccetera, eccetera, che porta il suo nome e che con una grafica spettacolare, una carta spettacolare, un formato micidiale, parla dei 60 modelli di sneaker che lui ha disegnato per la Nike. Cioè, la sensibilità dei, adesso qua metto a fare il professorino da quattro soldi, di una nuova generazione di acquirenti moda nasce intorno alla sneakers, all'iconicità della sneakers. Cioè, uno si mette la sneakers e poi cioè, c'ha le sneakers, c'ha un paio, due paio, tre paio di sneakers, al mattino le calza e poi si mette un po' di conseguenza alla sneakers degli altri pezzi, tipo naturalmente la felpa col cappuccio, il pantalone più o meno largo, l'occhiale, questo, quell'altro e quell'altro, ma è la sneaker che diventa protagonista dell'intero abbigliamento. Ma non è solo, non è più un accessorio, non è più un accessorio. La sneakers è il fulcro visivo di quel tipo di abbigliamento. Stiamo parlando del fulcro visivo di una generazione, che come ho detto prima, o di un paio di generazioni, che si apprestano a diventare la maggioranza numerica assoluta dei consumatori.
Certo.
Lo so che detto così sembra follia, ma questa è la realtà. Io sto facendo il cronista, non sto facendo il portavoce, ne metto anch'io le sneaker, mica tanto, perché mi ritengo più chic e metto delle scarpe utility un po' da montagna, da passeggiata, da roccia. Credo che in questo momento, se vuoi essere veramente snob, non metti una sneaker, smetti una scarpa un po' da montagna, da roccia anche in città, pure se non arrampichi. Noi sappiamo, però, che ci sono dei meravigliosi artisti che fanno dei lavori bellissimi anche in Italia, solo ed esclusivamente sulla montagna, sulle camminate e sulla roccia. Dico bene?
Certo.
E questi sono quelli figli. Per i modaioli, in questo momento, è questo. Cioè, io... La sneaker, cioè non posso mica concorrere con un ragazzo di 30 anni con le sneaker, no? Cioè devo un po' distinguermi se voglio essere, e quindi mi metto una scarpa da semimontagna o da montagna, anche lì ormai il design di queste robe qui è pazzesco. So, io per esempio adoro le Salewa. Guarda, le Salewa, chi le conosce le Salewa? Ehi, chi
come
le
no?
conosce? Che arrampica, chi cammina, chi eccetera eccetera, chi va sulle Dolomiti e le Salevo le conosce. Certo, non sono non mica sono la Nike, ma di nuovo siamo di fronte a degli oggetti che sono molto più vicini alla sneaker in qualche maniera, anche nelle coloriture, anche nel design, anche nelle stringhe, anche nella funzionalità estrema, perché sono oggetti utility che vengono da quel mondo lì e adesso sono state adottate dai più figli del quartiere. Ma sì, però è interessante questa cosa. Cioè c'è qualcuno, anche dei miei amici, che pensa di essere, i miei amici intendo mia fascia generazione baby boom, che pensa di essere figo perché guarda dall'alto in basso le sneakers, ma sono le sneaker che guardano dall'alto in basso lui. Questi non hanno capito. Cioè la ricerca che c'è intorno a una sneakers, al disegno di una sneaker, non di una, perché poi non le collezioni, i modelli che escono a valanga di continuo, uno dopo l'altro, uno più elaborato, uno più complicato, con dei materiali. Anche prima ho detto una cosa che è imprecisa, ho detto tutte queste robe non sono compatibili dal punto di vista della sostenibilità, ho un po' esagerato, nel senso che lo sforzo c'è, il 76%, se guardavo la tabella, scusate, a partire dal 2019 il 76% di quello che fa la Nike viene da materiale riciclato. Materiale riciclato non vuol dire che è materiale sostenibile, vuol dire che perlomeno si riusa. Un'altra azienda neanche lontanamente paragonabile come potenza produttiva alla Nike, che è la Salomon, e voi sapete la Salomon è un'azienda di sci, diciamo così, ha cominciato a fare delle sneaker che sembrano un po' fanno riferimento alla scarpone con l'attacco da sci, ce n'è un paio che a me piacciono molto, per esempio, e questi qui hanno tirato fuori una scarpa, stanno provando a lanciare una scarpa che si chiama Index 0.01, annunciata nel 2021, che sarebbe costruita innanzitutto con solo due materiali, poliestere riciclato e una schiuma di base in poliuretano termoplastico a base di azoto, insomma comunque una ricerca sui materiali che va nella speranza, nella direzione della sostenibilità. Allora, tutti quelli che lavorano nel mondo della moda sanno che il problema numero uno in questo momento del mondo della moda è fare prodotti sostenibili. Perché l'inquinamento che stiamo generando, lo so che nessuno vuole sentire questi discorsi, ma questa è la verità e non lo dice l'Aldo Primo, che non è nessuno, lo dice il 97% degli scienziati al mondo. Stiamo a fare casino su questo pianeta, stiamo a fare un grande casino, stiamo rischiando di brutto, mica solo con il maledetto Omicron o quello che volete voi, pure con questo problema. Quindi, lì c'è un problema, tutti stanno cercando di capire come risolverlo, ma nessuno in questo momento sa come risolverlo, non lo sa nessuno. Nel frattempo continuiamo tutti a produrre come i pazzi e sempre di più, perché il ragionamento economico che sta alla base di tutto è produrre di più, vendere di più all'infinito, e non si può fare. Consiglio a tutti quelli che pensano che io sia strano di leggere il libro, che in questo momento è un altro bestseller, di Anna Lowenpath Things, che si chiama Il fungo alla fine del mondo. Un libro straordinario, tra l'altro consigliato anche a chi si occupa di arte contemporanea, perché è tra i 100 più importanti. Questa qui è una signora che parla di funghi giapponesi. Ma è Art Forum, vero Fusi, che fa questa cosa alla fine di ogni anno, no? Con la classifica dei 100 più. Ecco, Art Forum mette questa signora insieme a un altro signore di cui ho parlato la volta scorsa come i due massimi teorici in questo momento. Cioè, se uno si occupa di arte contemporanea e non legge questo libro, è un problema suo. Ecco, stiamo parlando di Il fungo alla fine del mondo e il sottotitolo è La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo. Non è Marx, eh? Questa è una signora che si occupa di funghi giapponesi, sì, quelli buoni che si mangiano, eccetera, eccetera. Sì, sì. E che vedendo le capacità di sopravvivenza dei funghi, dopo il bombardamento su Hiroshima, il primo essere vivente che è resuscitato è stato questo fungo qua, i funghi questi giapponesi, dice, visto che stiamo combinando questo casino mostruoso che è pare irreparabile, visto che siamo arrivati a questo punto, vediamo un po' quali sono le tattiche di sopravvivenza di questo fungo che forse ci aiuteranno a sopravvivere. Che ne dici?
Diciamo che c'è un adattamento molto forte, ma già mi sembra che avevamo affrontato questo discorso dei funghi in una splendida trasmissione che avevamo fatto con quest'anno, all'inizio di quest'anno, se non l'anno passato, con Stefano Zannocchi, radioartista.
Non era questo il contesto. Non era questo il libro. È un meraviglioso libro di cui abbiamo parlato, sì, sì, sempre sui funghi. Cioè,
infatti, è fondamentalmente questa cosa. No, è interessante questo aspetto anche dal punto di vista di quello che ci dicevamo prima, perché comunque questa adattabilità, no, ritorna un po' con questo discorso che facevi all'inizio della sneaker, cioè di una scarpa che si adatta, quindi in un certo senso come un oggetto, una forma che è estremamente comoda, quindi che si adatta un po' a tutti quelli che sono...
Però mi permetto di essere il solito stronzo, Fusi. Non è comoda, è performante, è una cosa diversa. Cioè, questa qui è in qualche maniera è scienza applicata. Cioè, la Salewa, la Solomon, le Nike, altri, le Adidas, eccetera, eccetera, nascono da studi di laboratorio sui materiali, ma anche su, io da questo punto di vista fisiologico non sono così preparato, no? So che li fanno, ma non so dire molto, da studi scientifici sulla postura, la camminata, la leggerezza, eccetera, eccetera. Per questo che io ricordavo quel mio personale souvenir quando entrai a Düsseldorf a metà degli anni Ottanta in questo hangar e vidi queste cose e dissi, ma cos'è questa roba qua? Qua sta succedendo qualcosa, mica sono scarpe, cioè non hanno niente a che vedere con quelle robe là di prima, no? Poi adesso sono diventate loro, cioè voglio dire, prima erano una minoranza della minoranza che veniva dallo sport, dall'abbigliamento sportivo, eccetera. Adesso sono ovunque, sono loro le scarpe e quelle altre ce le stiamo dimenticando, voglio dire. Come torno a dire, non è che quelle là erano meglio dal punto di vista della sostenibilità, manco per niente, perché la concia, la pelle, i macellai e tutte queste robe qui, lì si aprirebbe tutto un altro discorso.
Ogni tanto scappano fuori i calzari romani allo sprofondo della Gran Bretagna, meglio che nelle foreste della Germania, per cui insomma tanto sostenibile di più non è che sia.
No, ma infatti quello è un altro discorso. Qui so che sto sovrapponendo tutta una serie di piani, quello che tu hai ben individuato e ordinato, quello iconico, a quello della sostenibilità, a quel che non c'è, a quello della progettazione di queste cose qui, che è di tutt'altro tipo. Teniamo anche presente che queste calzature, come ho detto prima, sono prodotte, ma non alla catena dove c'è della gente comunque più o meno felice che lavora ancora parzialmente con le mani. Queste qui sono prodotte delle macchine che sono dei robot che buttano fuori queste qui. Ci sono delle calzature che sono fatte con un filo, tutto, trasfilo. Come si chiamava quel meraviglioso velocista che ha vinto quasi tutto, giamaicano?
Usain Bolt, mi sembra, no?
Dai, esatto, Usain Bolt a un certo punto indossa un paio di calzature per la prima volta, che sono appunto della Nike, che leggerissime, che sono come se fossero fatte dalla bava di un ragno, cioè nel senso che entra un filo e dall'altra parte esce la scarpa. E la prima volta la Nike glieli fa indossare a lui, perché ovviamente la connessione con l'abbigliamento sportivo e con la performance è alla radice di tutti questi che producono questa cosa qua. Intendo dire Nike, Puma, Adidas, non stiamo facendo pubblicità a nessuno, non ce ne frega niente, ma però chiamiamo le cose col loro nome, sono questi. Poi dopo tutti si sono messi a far sneaker tutti, ma la radice vera è quella lì, cioè è la performance sportiva, punto.
Questo è interessante. Poi, Aldo, perché no, prego, scusami.
No, interrompimi, sai che io...
No, semplicemente questo discorso della performance, anche in termini linguistici, perché performance è anche un termine economico, no? Cioè essere performanti in termini economici, per cui il rimando certo. Che c'è è un rimando a una vita performante, che non per forza deve essere, sì, ok, lo stile di vita, comunque sia, certo, la persona non in sovrappeso, perlomeno tonica, diciamo così, da questo punto di vista. Però rimanda a un'idea proprio di vita performante, cioè all'aspirazione dell'uomo di avere una vita piena. Io credo, ecco, che ci sia anche un incrocio di questo genere, lo vorrei un attimo traslare sul filosofico, ma non tanto per cambiare assetto, ma quanto per si va a toccare quelle che sono poi anche le varie fragilità, no? Perché uno mette una cosa, perché uno mette un'altra. Alla fine è un esporre qualcosa, no? Sì, l'abbigliamento è anche un modo di esporre, in un certo senso uno installa su se stesso, se vogliamo vederla anche da questo punto di vista. Quindi è una dichiarazione di proprio di essere performanti, di aderire a un pensiero performante, e quindi è una visione, diciamo, economica, potremmo dire capitalista, utilizzando un termine marxiano, della vita. Infatti non è un caso che si sviluppa, diciamo, in una nazione che è la nazione principe dell'economia di mercato, cioè gli Stati Uniti d'America. Ecco, adesso che parlavi mi veniva in mente anche questo raggio che...
Ma scusami, Federico, ma tu sei un appassionato lettore di Byung-Chul Han, il filosofo?
No, onestamente no, io sono rimasto ancora al libro dell'Esodo, per cui no.
Ecco, perché lui, che è un altro di questi al momento mainstream, o forse lo è già da un po', dice esattamente questa cosa qua, non sulla sneaker, in generale, dice che la nostra società è una società basata, la società industriale avanzata, o capitalistica avanzata, o post-capitalista, o post-industriale, no, chiamiamola come vogliamo, insomma, noi, ecco, è basata sulla performance, in tutto e per tutto. E lui dice, attenzione, Byung-Chul Han è un coreano, ma è un signore filosofo che insegna in Germania filosofia. Lui dice che la nostra è una società... io l'adoro, perché tutte le volte che leggo il suo libro, consiglio, andate su Amazon e guardate, sono dei libretti corti, sono come delle piccole lezioni, no? Come vai a sentire il professore che fa la lezione, mi fa incazzare, perché ogni volta mi dice delle cose che io dico no, perché faccio un corpo a corpo, no? Poi però alla fine tengo duro, ma non ce la faccio, nel senso che ovviamente lui è più intelligente, più colto, più preparato e più tutto, e ne esco sempre dicendo no, e però invece un pochino mi fa riflettere, non un pochino, un tantino mi fa riflettere. Lui dice la nostra è una società performante, è basata sulla performance personale autoimposta. Lui dice la società industriale ti fa arrabbiare, dice la società industriale, c'era il padrone e poi c'era quello, il servo, no? Quello che doveva eseguire, c'era il padrone e il servo, c'era Hegel, forse anche Kant, non so, ma servo, la dialettica servo-padrone, poi è diventato il padrone l'operaio, no? Quindi Adesso siamo tutti liberi perché siamo performanti, perché siamo padroni di noi stessi. In realtà lui ti prende in giro, ti dice: sei padrone di te stesso, sei un cretino, ti sfrutti da solo perché vuoi performare. Cioè, libero di performare. Bravo, bravo scemo. Queste sono, come dire, il suo riso. Non sapete il gatto di Alice che sorride sognone, dice: ah, ma siete liberi, ma c'avete internet, ma c'è la democrazia, ma c'avete il lavoro da casa, non dovete più andare in ufficio, non siete più alla catena di montaggio, però devi performare, perché se non performi sei fuori. E qual è il punto estremo della performance? Il burnout, la depressione. Vabbè, dovevamo parlare di sneaker, siamo arrivati a parlare anche di altro, però è tutto collegato in fondo, no?
Mi sembra sì, che proprio passo passo, diciamo così, stiamo entrando in temi come al solito che sono calzanti. Tanto per
fare. Sono calzanti, ma che facciamo? Ma così, insomma, io vorrei dire un'ultima cosa, poi tanto ormai mi sa che siamo arrivati un po' alla fine. A parte la sneaker, anche l'abbigliamento sportivo, che è in questo momento, come ho detto prima, cioè quelli veramente fighi guardano anche in città, non è sostenibile per niente, ma proprio niente. Cioè, ma non solo le sneaker, cioè tutti questi materiali cosiddetti alternativi, ce ne sono alcuni che cominciano a andare in quella direzione lì, ma tutti questi poliesteri, pure loro non sono sostenibili. Cioè, tutte le nostre belle pantaloni, giacche a vento, piumini, sono un cavolo di problema, pure quelli lì. Io ormai mi vesto quasi esclusivamente così, nel senso che penso di essere veramente un po' figo, no? Quando vedo quando c'ho su quel pezzo dell'abbigliamento sportivo lì, ho citato prima le Saleo, potrei citare Arterix su invece le giacche a vento, queste cose qui.
Beh, no? Lì andiamo proprio sul super, Aldo.
Andiamo?
Arterix è proprio tra le punte delle punte, insomma.
Sì, voglio dire, no, ci si confronta su quelle robe lì, mica ti confronti su Gucci, quelle robe lì, cioè, che è ridicolo. Cioè, è roba di massa quella lì. Quelli veramente chic, veramente snob, si confrontano su queste cose qui. Adesso faccio veramente, mi prendo in giro da solo. Però siamo sempre punte da capo. Non è perché siamo, come dire, apparentemente più minimal o apparentemente più snob che abbiamo risolto il problema. Non abbiamo risolto un bel accidente. Siamo sempre lì. E quindi tu mi dirai: allora che cos'è che vuoi? Io ti rispondo: boom, faccio il cronista.
Oh, di fatto, noi ci occupiamo di questo, ci occupiamo di conicità e di vedere proprio come si arriva a certi risultati passando proprio anche da ciò che passa apparentemente inosservato. Ecco, io credo che la bellezza però di questa trasmissione sia proprio questo, che parla anche di ciò che apparentemente può sembrare normale, può passare inosservato, ma che invece poi è collegato a tutto un sistema e che ci aiuta poi anche a capire meglio, no? Certe cose che altrimenti si sembrano un pochino così. Sì, in effetti, diciamo, il materiale con i fili d'argento, con le cellule, le celle, diciamo così, annidodate, che assorbe il sudore, eccetera, che magari in città è pure un pochino esagerato, diciamo così, però poi dopo, appunto, che impatto ha? Che cos'è? Eppure è veramente la punta della tecnologia, quindi anche qui forse c'è questo diciamo, come dire, approccio performante, dove c'è questa performance magari più riferita a un discorso relativo a, non lo so, a un estremo comfort, a un estremo calore del corpo, a un'estrema conformabilità, performabilità l'idea di sopravvivenza, di essere pronti a qualcosa, un'idea d'avventura.
Posso lanciare una sassata? Cioè, così no? Proprio poi verrò bruciato sul ruolo, sarò veramente... Perché forse dovremmo pensare anche alle ricadute, anche nell'abbigliamento, del militare. E questa è la mia sassata, di cui non vado avanti, perché proprio di questo nessuno vuol sentir parlare, ma tutti sappiamo che la tecnologia militare è avanzatissima e che dalla tecnologia militare, aerospazio, eccetera, eccetera, derivano poi tutta una ricaduta, una serie di tecnologie civili o di prodotti civili che vengono utilizzati su larga scala. Ma questo non si può proprio dire. Per carità, non tocchiamo questi argomenti, se no ci saranno presto i fuochi che bruciano quelli che dicono queste cose. Va bene?
Beh, trattandosi di militare, insomma, il paragone con i fuochi inizia a diventare anche un pochino pericoloso. Ma noi diciamo non lo diciamo, però sicuramente rimandiamo, non lo diciamo ora, se vuoi Aldo lo rimandiamo proprio a un approfondimento.
No, se non mi vengono a prendere, noi mi vabbè, ho scherzato, dai, adesso scherzo. Ho visto troppi film, lo sai, vedo un sacco di film, effettivamente. Va bene per ora? Ci fermiamo qui?
Va bene, allora riprenderemo prossimamente, ma approfondendo anche questo discorso della tecnologia, perché comunque è una cosa che nessuno vuol dire, ma che tutti quanti poi dopo usano, perché chiaramente la sperimentazione è una sperimentazione che viene principalmente da lì, ecco, quindi sappiamo benissimo, e qualcuno anche qui tra noi per esperienza diretta. Quindi sarà molto interessante approfondire anche questo argomento, perché poi è un argomento di costume che è molto vicino, anche grazie a, diciamo, all'apporto dei mass media e di questa vicinanza, diciamo così, all'embedded. Senza contare il logo, Aldo, che anche nell'ambiente militare ha il suo perché cioè, il brand è importantissimo anche in quel settore, sono dei brand importantissimi. Quindi possiamo rimandare a un approfondimento ulteriore, diciamo così. Quindi, che dire, noi ci salutiamo, Aldo, e auguriamo a tutti veramente di cuore che sia un 2022 in pienezza, Noi ci piace usare questo termine che rimanda a molte cose, rimanda a quello anche che un po' ci siamo detti, ad essere veramente performanti ma anche sostenibili, quindi direi in questa idea di pienezza di metterci proprio tutto questo aspetto, che è un aspetto relativo allo scopo e relativo all'attenzione, quindi all'azione e alla custodia, quindi a risentirci allora nel 2022. E noi salutiamo Aldo Premoli, gli amici in ascolto. Prego Aldo.
Grazie per la pazienza di chi ci ha ascoltato.
aspettiamo dei commenti numerosi.
Va bene.
Grazie, un caro saluto a tutti.
A presto.